passiamo subito alla relazione successiva e poi alla fine spero che avremo tempo di fare un dibattito complessivo. Professoressa Laura Cagliotto, dottore di ricerca in filosofia, viene dalla nostra università, ha lavorato qui a lungo anche come assegnista, adesso lavora come research fellow di Marie Curie all'Università di Edimburgo. Ricordo tra le altre la sua monografia, Le vie della confutazione, studiosa del dialogo socratico, e adesso in particolare a Edimburgo studia problemi legati alle emozioni, la conoscenza e il problema delle emozioni, la mente stesa e così via. Grazie. Il titolo della sua relazione è, inizio con una citazione un po' modificata di Giordano Bruno, da cacciatore divenne preda. La metamorfosi del soggetto conoscente tra ricerca appassionata e coglimento estatico.
Alle selve i mastini ed eltri slaccia il giovane Atteon, quando il destino gli drizzi il dubbio e incauto cammino. Di boscarecce fiere appo la traccia. Ecco, tra l'acqui il più bel fusto e faccia, che veder possa il mortale divino, in ostro ed alabastro ed oro fino. Vedde. E il gran cacciator dovenne caccia. Il cervio, che a più folti luoghi drizzava i passi più leggeri, ratto voraro i suoi gran cani molti. Io allargo i miei pensieri ad alta preda, ed essi a me rivolti, morte mi danno, con morsi crudi e fieri. Come è già stato introdotto, questi versi sono tratti da Gli eroici furori di Giordano Bruno. Ho voluto leggere integralmente una parte del mito di Atteone, presente appunto nel quarto libro della prima parte degli Eroici Furori, perché questo passo vorrebbe essere di ispirazione per tutto il mio contributo oggi. Infatti lo interpreto come una vetta di quello che chiamerei il lignaggio platonico della conoscenza. Mi offre infatti dei topoi, dei luoghi del pensiero per cercare di interpretare quella particolare trasformazione del soggetto attraverso un lavoro dell'intelletto che, mosso da Eros, trasfigura nel coglimento della verità. Infatti, appunto, l'espressione chiave è proprio da cacciator divenne preda. Infatti, quello che è qui importante sottolineare è che in questa trasfigurazione, come vedremo tra poco, non è più il soggetto ordinario, colui che coglie la verità, ma è la verità che lo trasforma. Qui ho tradotto con verità, ma nel corso dell'intervento spero che potremo cogliere. Dicevo che qui ho iniziato a tradurre assoluto con la parola verità, ma vedremo nel corso della mia presentazione altre semantizzazioni. Per me quello che è importante qui oggi indicare è come questa verità o assoluto possa essere messa in movimento da amore e da bellezza. Quindi cerco proprio di evidenziare queste congiunzioni che a volte sono anche discrasie e salti, anche ad un livello temporale, tra una procedura e un coglimento. Quindi cerchiamo di chiarire alcuni passaggi di questa trasformazione del praticante nell'attingimento dell'illuminazione. Quindi se nel lignaggio platonico possiamo riconoscere l'assoluto come sapere, immediatamente io vorrei tradurlo assoluto come conoscenza, conoscenza di un praticante conoscente che nel momento in cui svolge questo percorso si trasforma. Questo da un punto di vista meno soggettivistico può essere inteso come la trasformazione dell'intelletto stesso, che da soggetto diventa oggetto, e questo porterebbe tutto un discorso hegeliano che qui però non voglio oggi seguire. Le tre domande che mi accompagneranno in questa presentazione sono: qual è la particolare relazione che mette in contatto la procedura e l'attingimento per, verso e nell'assoluto, e come avviene questo contatto tra soggettivo e universale, e ancora più importante per me, qual è la forza che muove e realizza questo processo. La mia risposta si radica nella nozione di trasfigurazione, che è un calco ovviamente della parola greca metamorfosi, che appare anche nel titolo del mio intervento, e quindi trasfigurazione di un soggetto che pratica l'amore per il sapere, una trasformazione quindi come esercizio spirituale. La parola metamorfosi come pratica di trasformazione può essere ritrovata in tantissimi contesti culturali e nelle più svariate regioni. Interessante anche per me, però questo oggi non possiamo ricordarlo, come queste trasformazioni incessanti in diverse forme sono spesso anche trasformazioni in corpi di animali o in pietre, elementi naturali o anche in stelle in certi periodi della nostra era. Però per quanto riguarda qui la trasfigurazione come metamorfosi in Giordano Bruno, sicuramente devo ricordare l'elemento mitico. I versi che vi ho letto richiamano il mito di Atteone, ovviamente espresso ad esempio da Ovidio, ci sono anche dei quadri eccezionali del Tiziano su questo, ma anche le esperienze religiose, quindi pensiamo immediatamente alla trasfigurazione di Gesù o anche alle stesse chiese della metamorfosi, fondamentali per la cristianità ortodossa, eccetera. Io qui intendo trasfigurazione in un modo specifico, ovvero come quella trasfigurazione delle determinate funzioni mentali o livelli dell'io, cioè appunto questi passaggi che a volte sono anche discontinui tra i diversi livelli che accompagnano fino a questa trasfigurazione, cambiamento, inversione di rotta. Quindi la interpreto da un punto di vista proprio del movimento della conoscenza che trasforma la mente di colui che cerca, trasforma il cacciatore nell'incontro della verità in preda. E questo ha a che fare ovviamente con il rapporto di, poi lo vedremo se ci sarà tempo, in Plotino, quando viene detto l'assoluto non viene trovato se tu lo cerchi, non è qualcosa che ha da venire, perché è già qui, per questo appunto può avvenire questa trasfigurazione tra cacciatore e preda. Ma lo vedremo poi con calma. È importante però che anche in questi versi bruniani, che adesso rileggiamo un momento, c'è l'idea che in questa metamorfosi, trasfigurazione, un livello precedente debba morire. Cioè, c'è la morte del livello soggettivo ordinario. Infatti Bruno dice: io allargo i miei pensieri ad alta preda ed essi a me rivolti morte mi danno con morsi crudi e fieri. Questo è un contesto molto forte. Qui nel mito i cani rappresentavano i pensieri dello stesso Atteone, che trasfigurato in cervo, nell'attingimento della conoscenza, diviene la preda dei suoi stessi cani, cioè i pensieri si nutrono di lui stesso, e proprio però grazie a questo, i versi successivi ci dicono, diviene più leggero, è trasfigurato appunto, e c'è anche un richiamo alla stessa luce. È interessante però che nel commento, perché Bruno farà anche un commento a questi versi, un commento dialogico, anche questo è molto interessante, il Nolano ci dice che ciò che il cacciatore vede è quanto è possibile. Quindi questo mette un limite nella dimensione della conoscenza, e questo è un tratto peculiare del lignaggio platonico. Quindi quanto è possibile, e in quel quanto è possibile diviene caccia. E poi Bruno dice anche: andava per predare e rimase preda questo cacciatore, e spiega: per l'operazione dell'intelletto con cui converte le cose apprese in sé. Vedete, qui c'è proprio la parola conversione, quindi metamorfosi come conversione, trasformazione, volgere lo sguardo in un'altra direzione, non più fuori ma dentro di sé, dirà Bruno quando lo vediamo. È interessante che questa trasfigurazione spirituale, che conduce a una dimensione estatica della mente, cioè porta fuori riportando però in un interno più profondo, è collegata in questa dimensione platonica della conoscenza agli ardori della mente, quindi alla sua dimensione erotica. Quindi è una conoscenza che è mossa da amore, sono degli eroici furori, mossi da eros, Ovviamente furori, qui c'è un richiamo netto al Fedro di Platone, quindi l'idea della mania, della divina mania, quindi la divina follia che conduce al riconoscimento del divino e l'eccezionalità di questa esperienza. Infatti Bruno dice di nuovo: da quel che era un uomo volgare e comune diviene raro ed eroico, ha costumi e concetti rari e fa vita straordinaria. Qui c'è anche il richiamo alla vita, quindi è una pratica che viene riformata. Quindi direi che questa dimensione estatica della mente è proprio segno di una trasformazione filosofica che non va intesa come salto nell'irrazionale, in questa via Platone, ma come trasformazione della stessa pratica conoscitiva. È all'interno della conoscenza che può avvenire questa trasformazione, se colui che pratica la conoscenza la pratica in prima persona, e quindi una trasfigurazione del suo essere umano o divinizzazione. E nel momento in cui affronteremo la dimensione maieutica di questo passaggio, perché appunto sapete che nella linea platonica la conoscenza è un ricordo, è un futuro che ritorna nel passato, questo permette che ciò che viene ottenuto è una dimensione primitiva della mente, uno stato primitivo della mente, cioè la dimensione più originari, e su questo ci sarebbero veramente tanti collegamenti che potremmo fare, l'ho detto più per il nostro gruppo di ricerca. Andiamo però più nel dettaglio su questa via della conoscenza, quindi diciamo che la tesi principale è che nel lignaggio platonico l'assoluto viene espresso come via della conoscenza, una via della conoscenza appassionata, mossa d'amore, quindi conoscenza come amore. In questo lignaggio ovviamente io qui ho preso come riferimento Bruno, ma bisogna citare Platone, Plotino, Agostino, Ficino, poi ovviamente Bruno, ma poi arrivare anche a Spinoza, Pascal, fino al romanticismo tedesco, e sicuramente ho lasciato fuori qualcuno. Vi leggo solo un passo da Max Scheler che si riferisce a Goethe, che esemplifica bene, a mio parere, questo lignaggio con il nesso tra amore e conoscenza, che dice: non si impara a conoscere se non ciò che si ama, e quanto più profonda e completa ha da essere la conoscenza, tanto più forte, energico e vivo deve essere l'amore. Quindi questa via conoscitiva è una via incarnata, vissuta e mossa da amore. È importante sottolineare che qui amore sicuramente è forza, questo viene ricordato da Platone, cioè deriva proprio da Rome, amore come forza, ma amore anche come ciò che permette la trasfigurazione. Quindi non è solo una causa, diciamo in un meccanismo causa-effetto, il motore che spinge la via, ma anche ciò che permette questa alchemica trasformazione. Quindi è una manifestazione aleturgica, vorrei dire, cioè che manifesta la verità dello stesso soggetto, conoscendolo, conoscente, trasformandolo. Andando ancora più nel dettaglio sul nostro tema, e quindi sui linguaggi dell'assoluto, si potrebbe porre a questo lignaggio la domanda: come comunica l'assoluto? Come comunica nella pratica del soggetto conoscente? E qui di nuovo il topos bruniano ci permette di avvicinarci alla nozione di trasparenza o rilucere nei sensibili. L'acqua, ovviamente c'è proprio Atteone, che qua dipende dai diversi miti, cioè o lo specchiarsi come Narciso nell'acqua, o Diana che gli spruzza dell'acqua, comunque insomma c'è l'elemento acqueo che è ciò che permette il riconoscimento in un'immagine. Bruno infatti dice: ecco tra l'acqui, cioè nello specchio delle similitudini, nelle opere dove riluce l'efficacia della bontade e splendore divino. Quindi questo è l'orizzonte platonico dell'immagine, immagine come cifra del divino e come ciò attraverso cui il divino può essere colto nella sua trasparenza. La trasparenza però va creata, va realizzata con una pratica, e su questo Plotino è chiarissimo nel momento in cui descrive l'anima come specchio e la necessità di prendersi cura di questo specchio, pulendolo, per fare in modo che l'immagine che appare non sia distorta, e quindi fare proprio questo lavoro di pulire le macchie. Quindi su questo Pierre Hadot ha scritto delle pagine bellissime, definendo quindi proprio una via della conoscenza come visione e come purificazione dello sguardo, dove sguardo in questa dimensione è proprio la visione che permette la trasformazione. E ovviamente anche volgere lo sguardo, il tema della conversione, dell'epistrofè di cui parlavo già prima. Ma questa idea del rispecchiarsi ha anche a fare con una dimensione socializzata della conoscenza, e su questo il richiamo è ad esempio l'Alcibiade primo, e quindi c'è l'idea di questa anima che si specchia negli occhi dell'amato e solo così potrà riconoscere se stesso. E quindi in questo si vede anche come questa procedura, che per i tratti che per ora ho indicato poteva apparire in un qualche modo solipsistica o un contatto singolare tra il soggetto conoscente e il divino, trova anche nella partecipazione con gli altri, questo è sottolineato tantissimo, specialmente a livello platonico, quindi la filia filosofica, la comunità, eccetera, ma anche l'altro interlocutore come maestro che ti permette di riconoscere ciò che stai svelando, la figura del Maieuta, Socrate Maieuta, è centrale. Quindi specchiarsi nell'altro, specchiarsi all'interno di questa procedura che è intesa comunque come cammino. Qui Bruno ci ha mostrato proprio anche un cammino mosso proprio anche veloce, con questi mastini e questi cani da caccia che proprio velocemente vanno alla ricerca della preda. Dal punto di vista della filosofia della mente, possiamo dire che il linguaggio dell'assoluto si manifesta nella dimensione del nous. Il nous, ripercorrere la storia del nous del pensiero greco sarebbe molto lungo, vi vorrei però solo far notare che il nous appare già in Omero, quindi non è un termine solo platonico, ed è molto interessante perché già in Omero il nous, che a volte viene tradotto come intuizione, però è problematica questa cosa, comunque diciamo per ora nous come intuizione, è questa capacità di intuire al di là delle apparenze, ma nella dimensione proprio omerica della conoscenza questa intuizione al di là delle apparenze era ciò che permetteva di risolvere delle situazioni difficili che si ponevano nella vita, quindi c'era un senso anche veramente molto, molto pratico e incarnato della conoscenza. In questa dimensione di rispecchiamento nell'acqua e nelle immagini emerge chiaramente questa visione di conoscenza come visione, scusate la ripetizione, infatti Bruno dice vede, e proprio nella visione avviene questa conversione. E su questo si potrebbero aprire tutta una serie di discorsi su, appunto, come la domanda che ho fatto prima, su quali sono le epistemologie della percezione qui in atto. Sicuramente noi qui comunque dobbiamo richiamare con forza questa idea della luce che viene vista e che trasforma. Infatti poi Bruno dirà che proprio è l'amore ciò che permette la visione, e questo va un po' contro alla visione, diciamo, anche proprio ordinaria, che dice che l'amore rende l'uomo cieco. Questa dimensione è proprio l'amore invece ciò che permette di vedere. C'è anche una frase di Ficino molto interessante che dice che le persone dicono che l'amore è cieco se sono persone che non hanno mai visto nulla, se invece hanno visto capiscono che è proprio l'amore ciò che permette questa pratica. E quindi Bruno dice l'amore è quello che muove e spinge l'intelletto come lanterna, quindi vedete questa luce che brucia e che permette la visione. Qui viene richiamata sicuramente l'idea della fiamma dell'Epistola 7 di Platone. Anche qui c'è di nuovo la dimensione sociale, perché c'è l'idea di questa fiamma che rimbalza nel dialogo tra gli interlocutori, ma l'idea della fiamma come conoscenza, come sapete, è un'immagine di moltissime tradizioni, in quella cristiana basta pensare allo Spirito Santo come le lingue infuocate, ciò che dà il verbo, oppure, questo però me lo direte meglio voi, insomma la stessa idea di lampo improvviso nelle Upanishad, quindi questa luce della conoscenza. Tornando alla nozione di trasparenza, quindi la ricerca della trasparenza come via di trasformazione, vi proporrei anche la nozione di evidenza, quindi trasparenza come evidenza, ciò che è più evidente. Questo è importante per me anche proprio per evidenziare come questa via di conoscenza come amore non sia di nuovo un salto nell'irrazionale. Certo, qui il soggetto è un furioso, no? Che abbiamo detto che richiama proprio il folle del Fedro platonico. In questo lignaggio, però, e qui sto cercando di analizzare più da un punto di vista teorico i diversi luoghi, appare proprio l'idea di un nous che è capace, andando ad un livello oltre la razionalità procedurale, che è quella logica della dianoia, di trasportare poi in una vita rinnovata il coglimento che ha colto grazie ad Eros. Questa evidenza è evidenza di bellezza, quindi qui c'è il nesso essenziale tra amore e bellezza, e quindi anche prima quando parlavo di questo rispecchiarsi è il cogliere le tracce, i bagliori della bellezza che sono presenti nel mondo sensibile. Su questo, tenendo di nuovo un'immagine acquea, basta pensare al grande mare del bello del Simposio, no? Magari molti di voi hanno avuto l'esperienza anche proprio concreta e fisica dello splendido mare greco d'estate che brilla del sole sopra di esso e in esso in qualche modo. Quindi riconoscendo le tracce della bellezza nel grande mare, la visione si potrà spostare sulle idee sorelle della bellezza e nel lignaggio platonico raggiungere finalmente il bene. Perché nel lignaggio platonico questa conoscenza come amore ha direzione come assoluto il bene. Quindi qui vediamo che il cosmo che si profila, quindi anche questa pratica di trasformazione del soggetto conoscente, è una pratica incarnata, etica, politica, di generazione di giusti discorsi e giuste pratiche. Quindi è un salto che conduce a questo ideale che poi si incarna attraverso il praticante nell'attuazione del bene, quindi il bene come esito primo della contemplazione. Stando sempre sul tema della visione, è importante anche evidenziare il rapporto tra luce e tenebra, perché fino ad ora sono stata molto in questa dimensione luminosa di tracce di bellezza, però è importante evidenziare come in questo lignaggio c'è la consapevolezza che comunque c'è la dimensione dell'ombra. Le immagini infatti da Bruno sono espresse anche proprio come ombre, noi nelle ombre possiamo riconoscere le tracce della luce, appunto perché l'ombra è questa dimensione di metaxy, no? Che tiene insieme media i due spazi, ma non solo per questo, anche pensate, ovviamente non vi riporto tutto il mito perché è molto noto, lo stesso mito della caverna in Platone, cioè c'è l'idea che il soggetto conoscente dopo la visione del bene è accecato e soffre, cioè il dolore, e è accecato e viene detto che proprio i suoi occhi sono pieni di tenebre, non sono pieni di luce, sono pieni di tenebre. Quindi questo poi ci saranno diverse evoluzioni, vorrei sottolineare che nel lignaggio delle origini, ma che appunto nel romanticismo tedesco è ben forte e presente, c'è l'idea che non è una beatitudine plenam, cioè è sempre questa dimensione che comunque c'è un movimento di trasformazione che non viene fatto una volta per tutte. Plotino infatti, quando leggiamo proprio le sue pagine, in certi momenti si dice anche sconcertato, non riesco a capire com'è possibile che dopo queste alte vette ritorno sempre qui e sono come prima, come se nulla fosse cambiato. Però al contempo è anche cambiato, però questo come se nulla fosse cambiato dà proprio la cifra di questo dolore che rimane e permane. Stando quindi alla dimensione di Plotino, vorrei anche sottolineare una differenza che secondo me è centrale rispetto a quanto vi ho detto finora di Platone. In Platone c'è questo cammino, questa corsa verso nella trasformazione. In Plotino c'è più un senso femminile, si potrebbe dire, di ricezione o di svuotamento, di farsi passivo per accogliere l'assoluto. E quindi ci sono degli autori che cercano anche di confrontare, secondo proprio la dinamica maschile e femminile, la corsa maschile verso ad ottenere l'obiettivo e invece il senso femminile di una contemplazione che ascolta, che riceve, perché, e qua cito dall'Ennea de Sesta, il tutto non ha bisogno di venire per essere presente. Se non è presente è perché sei tu ad essertene allontanato. Quindi la pratica nella via plotiniana, se è un percorso, una pratica di avvicinamento in una ad una dimensione nella quale tu sei già. E quindi da Plotino, rispetto a Platone, si propongono poi altre vie di questo lignaggio che portano anche all'esperienza proprio dell'ineffabile, di questo ve ne ho parlato di più in un nostro gruppo, in un gruppo di ricerca, e alla mistica cosiddetta negativa. Su questo un altro passo, sempre dall'Ennea de Sesta: ora il suo silenzio parlare, piena di gioia, non si inganna, proprio perché è piena di gioia e non lo dice a causa di un piacere che le faccia vibrare il corpo, ma perché è diventata quella che era un tempo, quando era felice. Quindi vedete, questo diventare ciò che si è già da sempre, questo ciò che si è già da sempre, ciò che era nel passato, quello che era un tempo. E anche qui troviamo comunque questa dimensione emotiva, cioè la gioia e la felicità. Quindi di nuovo questo stato di trasfigurazione è ciò che ha a che fare con una dimensione eudaimonica sempre dell'esistenza. Il passo bruniano che vi ho proposto come ispirazione, perché di fatto quello che sto facendo non è un'interpretazione storica di Bruno, ma a partire da Bruno vedere quali luoghi del pensiero possiamo incontrare, specificità del passo bruniano è che, a mio parere, coniuga proprio la via platonica e la via plotiniana. Cioè troviamo nel passo di Bruno sia questo ardore della corsa, della caccia a, ma anche la ricezione e il riconoscimento che ciò che ottieni è ciò che c'era già da sempre. E proprio per questo Bruno può sottolineare questa trasformazione da cacciatore a preda e renderlo esplicito. Quindi in qualche modo Bruno dipende anche sicuramente da altre filosofie, c'è anche Aristotele, eccetera, però come un modo per coniugare in questo passo Platone e Plotino. Andiamo però a vedere anche la dimensione temporale, perché all'inizio del mio intervento vi dicevo che ci sono queste discrasie, discontinuità, non solo tra procedure, ma anche proprio nella dimensione della temporalità dell'attingimento, che porta in qualche modo ad un cortocircuito, no? Cioè il futuro è il passato, e questo è dato proprio dalla dimensione maieutica e dall'idea di anamnesi, no? Quindi l'anamnesi è una delle vie per riuscire, attraverso la contemplazione del sensibile, di ricordare ciò che c'è già e che hai visto precedentemente nel passato. La cosa che è interessante è che in questa dimensione di trasfigurazione che io sto cercando di enfatizzare e che secondo me è presente nel lignaggio platonico, ciò che viene ricordato non è qualcosa di vecchio, ma è qualcosa di nuovo, cioè c'è una novità che si manifesta. Qua so che sto dicendo qualcosa di un po' non convenzionale nel lignaggio, però secondo me il nuovo che si presenta è proprio la generazione di un nuovo soggetto conoscente, è la generazione di una nuova pratica, di un nuovo essere, la generazione del filosofo che è rinnovato grazie a questa esperienza. Quindi la maieutica non è solo un passato, nulla di nuovo sotto il sole, ma è questo nuovo che si manifesta grazie al nuovo poter generare e creare discorsi e città, come sia Platone che Plotino avevano in mente. E la temporalità, quindi la temporalità che coniuga in questo discontinuità passato e futuro, è anche una temporalità dell'improvviso, cioè c'è l'idea che questa trasfigurazione avviene d'improvviso, exaithness in greco, ma anche la dimensione del nous come insight, potremmo dire, quindi come questa intuizione che accade così e che non è assicurata a tutti coloro la cercano. Infatti Bruno dice: non soffra tutti quelli che la cercano. Questo è importante, perché non è una dimensione di passaggio dalla potenza ad atto, da causa ed effetto. L'ho imparato da voi in questi anni, l'idea che si pratica, si fa un esercizio, ma tutto è già qui e forse accadrà qualcosa, ma chi lo sa. C'è una temporalità dell'improvviso, quindi anche come stupore, sorpresa, il nuovo che non è garantito, e proprio per questo può essere nuovo. Quindi vi proporrei anche la nozione di pratiche di generazione del nuovo, di generazione di queste trasformazioni che inducono al nuovo. Vi vorrei leggere un altro passo per enfatizzare la questione dell'eros. Rapito fuori di sé da tanta bellezza, divenne preda, vedersi convertito in quel che cercava, e s'accorse che i suoi cani, i suoi pensieri, che egli stesso bramava, perché già avendola contratta in sé, non era necessario di cercare fuori di sé la divinità. E poi continua: però ben si dice il regno di Dio essere in noi, e la divinità ad abitare in noi per forza del riformato intelletto e volontà. Quindi qui ritorniamo a questa dimensione agostiniana, direi, cioè di riconoscere il divino nell'interiore omine, ma ci fa capire anche proprio come questo insight di salto, e quindi questa dimensione estatica della mente, non significa necessariamente un andare fuori, cioè quindi una dimensione di una follia come andare fuori, ma anche di un scavare, di un andare nel dentro, più dentro che c'è. E questo avviene per forza del riformato intelletto e volontate. Quindi c'è questa coniugazione del piano intellettuale e il piano della volontà, che qui per Bruno significa il piano della dimensione dell'amore, del desiderio che spinge a. Quindi c'è una processualità dello stesso Eros. Ho già sottolineato prima come Eros è questa forza della trasformazione che conduce al cambiamento, o come direbbe Monique Dixot, che è una grande platonista francese che amo molto, che dice: cogliere nell'Eros il desiderio che conduce all'intelligibile. E quindi Dixot, confrontandosi proprio col tema della temporalità, dice: certo, c'è questa dimensione estatica dell'insight, ma se noi consideriamo la temporalità dell'Eros, quindi di questo desiderio, di questa brama che accompagna, è qualcosa che si dà nella pratica, nel cammino, nel dialogo, nella pratica anamnestica, eccetera. C'è una parte che salto per questioni di tempo, però mi sembrava, ve la dico solo velocemente, quest'idea dell'amore come ciò che spinge, ciò che permette la trasformazione, è radicata, a mio parere, anche in una visione ontologica che riconosce nell'amore come l'espressione stessa del legame tra tutte le cose. Nei termini bruniani sarebbero i vincoli che tutto lega, però è una dimensione, diciamo, in termini platonici, di questa relazionalità che tutta lega, oltre e senza il dualismo da cui ci dobbiamo, a mio parere, emancipare nella sua interpretazione. Quindi l'idea di amore che spinge e trasforma, perché è traccia e segno di una relazionalità che è in tutto il reale, proprio per questo, perché tutto è legato, essendo all'interno di questo movimento incessante, perché qui Bruno dice anche che la materia è bramante di relazioni che già ci sono e che si trasformano incessantemente, è ciò che permette la trasformazione. Ora riassumo, avvicinandomi alla conclusione, mi mancano ancora però 5-8 minuti, se posso prenderli, anche il punto culminante dell'atto, del coglimento dell'assoluto, perché la procedura, appunto, io la raccoglierei nel senso di Eros. Eros come procedura, quindi come forza, è ciò che conduce alla trasformazione. Procedura dove c'è questa discontinuità di ordini temporali, dove il futuro è ciò che si dava nel passato, e in questo passato si manifesta il nuovo. Nell'atto, quindi nel coglimento stesso dell'esperienza mistica, potremmo dire, c'è l'idea e qui mi riferisco a Plotino, che ciò che si dà è un apparire. Quindi di nuovo c'è questo senso di conoscenza come visione, ma come apparire in un linguaggio che esprime l'assoluto, e ciò che viene, ciò che appare, e qua cito Do, è un'appartenenza a un tutto divino, quindi è un riconoscersi parte di un tutto, appunto come diceva Bruno, scoprire che non devo andare fuori perché il divino è già qui. A questa dimensione mistica di riconoscimento di essere parte del tutto, come proprio accoglimento della trasfigurazione, sto dedicando degli studi che sto svolgendo proprio adesso ad Edimburgo, e ve li lancio come spunto, nella possibilità di intendere proprio la dottrina della mente estesa e della conoscenza estesa, quindi l'idea che attraverso un accoppiamento strutturale con l'altro da te che è all'esterno ad un primo momento possa estendersi e generarsi una conoscenza oltre i confini. Sto cercando di lavorare proprio su questa dimensione che per ora viene analizzata o da un punto di vista proprio di un'estensione negli oggetti, che possono essere oggetti tecnologici, ma adesso si sta spostando anche da un punto di vista artistico, quindi come c'è l'estensione nell'ambito estetico, nei quadri, nella musica, eccetera. Poi c'è l'estensione con gli altri, quindi nel dialogo, la dimensione sociale. Quello che sto incominciando a sviluppare è un'estensione anche di tipo spirituale, direi, quindi intendere proprio questa pratica di trasfigurazione mistica come estensione del divino in questo accoglimento trasfigurato. Riguardo al dopo, vi rileggo questo che abbiamo già letto: Atteone diviene leggero e non è più legato alle cose sensibili. Ecco, questo è un punto cruciale. Quindi se da un lato possiamo leggere questa trasformazione quindi come una liberazione dall'attaccamento alle cose sensibili, quindi dall'attaccamento alla singolarità o all'egoicità dell'esistenza, questo nel lignaggio platonico si è rivelato essere anche un motivo di allontanamento dalla dimensione della carne, no? Quindi una negazione del sensibile, e che poi si è coniugata anche ad una rinuncia del discorso, quindi un distacco che negherà quella dimensione invece etica, politica, che ho ricordato nella generazione del nuovo platonico. Quindi questa è una differenza che pure io qui, come ripeto, non sto facendo un'interpretazione storica, storiografica del pensiero di Bruniano, eccetera, che però va presa, va ben considerata, affinché voi non arriviate poi a questa visione che vi propongo, una totale armonia tra Platone, Plotino, Bruno, eccetera. Il tema del distacco e come intendere il distacco effettivamente è un problema fondamentale per la storia del platonismo. Concludo quindi con l'ultima parte, e volgendomi alla parola destino, perché nelle prime linee appunto veniva detto: il giovane Atteone, quando il destino gli drizzi il dubbio e incauto cammino. Per ora non ho ancora detto nulla di questa parola destino, e per dire qualcosa farò un salto è grandissimo, ma essendo qui a Venezia penso proprio di poterlo fare, e quindi mi sposto alla filosofia di Emanuele Severino, che ha cercato appunto di evidenziare questo nesso tra destino ed eternità, io aggiungerei anche e trasfigurazione del soggetto e del pensiero. E quindi vi leggo una sua citazione tratta dalla Morte e la Terra. La volontà vera è il destino della verità, l'apparire della necessità, ossia dell'eternamente ottenuto, eternamente tenuto presso di sé. Il destino come apparire infinito e assolutamente concreto del tutto, ottiene eternamente tutto. Appunto per questo è la gioia, l'affettività vera. Noi siamo la gioia. La gioia oltrepassa la totalità delle contraddizioni del finito che ci avvolgono. È la loro eterna trasfigurazione, nei contenuti la cui assenza implica il loro apparire. Ma la gioia non può apparire nel finito, e quindi non siamo la gioia nel senso che essa è il nostro inconscio più profondo. Allora, per commentare questa citazione avrei bisogno di un altro intervento, però qui mi interessava solo per evidenziare come anche in queste linee troviamo il legame tra gioia ed affettività vera, l'idea di una volontà vera che è ciò che proprio conduce all'apparire di questo legame di appartenenza con il tutto. E appunto nel momento in cui si coglie questo legame di appartenenza col tutto avviene la trasfigurazione. E questa gioia però per Severino è ciò che ci appartiene ma che rappresenta il nostro inconscio più profondo. Questo elemento è estremamente interessante per me perché riporta questa dimensione della pratica, dello scavare all'interno per riuscire a cogliere questa cosa che già c'è ma che deve nascere, essere nuova in un qualche modo, e ha a che fare con la morte. E questo ritorna con quanto detto all'inizio, perché appunto questa idea di livelli discontinui dove nell'attingimento del livello successivo qualcosa di precedente muore. E qui la morte per Severino è la morte dell'isolamento, la morte della singolarità che non riconosce di essere parte del tutto. E il riconoscimento in questa visione severiniana del destino avviene proprio attraverso la nozione di traccia. La nozione di traccia riporta quanto ho cercato di dirvi prima, appunto il rilucere, Severino direbbe dell'eternità, io direi il rilucere della bellezza, stando nel lignaggio platonico, di questi segni che sono ciò attraverso cui la trasfigurazione potrà accadere. Quindi il concetto di traccia mi sembra essere un elemento fondamentale per i linguaggi dell'assoluto, e quindi vorrei anche proporre la stessa nozione di traccia come un semantema del linguaggio dell'assoluto come traccia, come via trasformativa mossa da questa affettività vera che permette il riconoscimento della positività dello stesso finito. Qui sono nella dimensione severiniana, quindi non è un andare al di là, un oltrepassamento ad uno stato dopo la morte, ma è già qui che ci sarà questo riconoscimento della determinatezza completa, per citare il professor Tarka che è stato il mio maestro. Quindi la determinatezza completa è quello spazio in cui emerge che anche nell'assenza o nella negazione il tutto si dà, contiene in sé proprio perché trasfigura in questa gioia, direi mossa da amore nel lignaggio platonico. Quindi per concludere è necessaria una trasfigurazione dello sguardo, dove per sguardo intendo in linea generale questa conoscenza che si trasforma e diventa oggetto stesso, quindi nella pratica del soggetto conoscente, che, attenzione, e questo mi sembra estremamente interessante, con questo concludo, per Severino questa relazionalità del finito viene detta intuizione autentica, e in questo modo quindi chiuderei con l'idea che il linguaggio dell'assoluto è questa intuizione autentica della relazionalità del reale, e riconoscendola appunto potrà avvenire questa trasfigurazione. Grazie.
Molto naturalmente anche Laura Cagliotto, è stato un pomeriggio credo veramente molto ricco e molto bello.